Nelle scorse lezioni abbiamo affrontato il problema dell'evoluzione della virtù. Vale a dire, per uscire da questo termine di Ridley, un testo che trovate nel programma d'esame, ci siamo occupati dell'evoluzione delle tendenze cooperative e altruistiche negli esseri umani. In particolare, alla fine della scorsa lezione, abbiamo avanzato un'ipotesi molto plausibile, ampiamente condivisa, secondo la quale le tendenze altruistiche e cooperative degli esseri umani sono state determinate da due meccanismi evolutivi. Vale a dire, l'evoluzione biologica del genere Homo, nei 2,5 milioni di anni del cosiddetto AAE, cioè dell'ambiente dell'adattamento evolutivo, e l'evoluzione culturale della specie Homo sapiens negli ultimi 50.000 anni e in particolare negli ultimi 10.000. Dunque, due meccanismi evolutivi diversi che procedono con velocità diverse, l'evoluzione biologica lentissima e l'evoluzione culturale rapidissima, rapidissima soprattutto nel passaggio dalla civiltà dei cacciatori, raccoglitori, per piccoli gruppi umani che vivevano di caccia e di raccolta dei frutti offerti spontaneamente dalla natura, e poi questo balzo, questa entrata piuttosto improvvisa e non del tutto spiegata nell'età agricola. Nell'età del Paleolitico, la rivoluzione agricola di circa 12.000-10.000 anni fa. Da allora l'evoluzione culturale della cultura e delle società umane è stata molto veloce e si è accelerata ancora di più con la rivoluzione industriale che partì dall'Inghilterra attorno al 1700 e che in realtà è stata una raffica di rivoluzioni industriali che non è ancora finita, basta pensare alle rivoluzioni informatiche e di internet e delle comunicazioni veloci che rendono l'uomo quasi ubiquo, l'uomo e naturalmente anche i suoi ospiti, compresi i virus. Tuttavia, non è ancora chiaro quale sia il ruolo e il peso di questi due meccanismi evolutivi nel determinare il nostro comportamento sociale, e in particolar modo le nostre tendenze altruistiche. Vi chiederei di portarvi nella slide numero 35 della mia presentazione intitolata Istinto razionalità, come nascono e crescono le società umane. Infatti, a pagina 35 c'è una bellissima vignetta che raffigura due uomini preistorici e io ho intitolato questa vignetta Datemi una vanga e dominerò il mondo. Mi raccomando, la parola inglese, non fare dei strani fraintendimenti, sapete che in inglese ci sono anche dei falsi amici, false friends, parole che assomigliano a parole italiane di tutt'altro senso. Una di queste è spade. Spade non sono le spade, ma è la vanga. Un uomo primitivo, siamo nel Neolitico, mostra fiero al suo amico un oggetto appena inventato e gli dice: guarda, ho appena inventato la vanga, usarla ci permetterà di praticare quella che io chiamerò agricoltura. Libererà un mucchio di tempo dalla necessità di cacciare, di raccogliere cibo, così che noi possiamo concentrarci su cose utili, come per esempio sviluppare nuove armi per rimpiazzare le nostre clave primitive. I claws non sono clav, ma clave è la nostra prima tappa per dominare il mondo. E come vedete, qui la vanga e poi la spada, le nuove armi, sono strettamente combinate, perché le società agricole erano in grado di produrre abbastanza cibo da mantenere un certo numero di maschi giovani e molto fisicamente dotati, i quali si sarebbero permessi di non fare nulla se non combattere. L'agricoltura portò effettivamente alla spada, allo scudo, alle armi. le società agricole potendo mantenere diversi soldati e piccoli eserciti con i frutti dell'agricoltura, erano in grado di dominare le società che non avevano ancora sviluppato l'agricoltura. E così ogni progresso materiale dell'uomo è stato accompagnato anche da un progresso militare. Piaccia o meno, la civiltà si è diffusa attraverso il viaggio, la propagazione delle scoperte, ma anche la vittoria militare di società più avanzate su quelle più arretrate. Questo non è un giudizio morale, è un fatto. E anche le tendenze cooperative si sono evolute culturalmente nell'agricoltura, negli scambi dei prodotti agricoli, nella divisione del lavoro. E in definitiva anche nell'arte militare che richiedeva un altissimo grado di cooperazione. E insomma, i membri di una società hanno cominciato a cooperare per varie ragioni. Già al tempo dei cacciatori-raccoglitori, e una di queste ragioni che spiega l'altruismo, l'empatia tra i membri di una società era la necessità di difendersi da altre comunità politiche, società circostanti, di difendersi o di attaccare. La distinzione noi e loro ha favorito sia la cooperazione all'interno del gruppo, noi, sia l'ostilità tra gruppi, ma su questo avremo modo di tornare. Ora, un lato molto interessante e peculiare della cooperazione umana è che gli esseri umani tendono a cooperare con gli estranei. Questa cooperazione con gli estranei, adesso abbiamo capito che talvolta la si vede anche nel mondo animale, ma è del tutto comune tra gli esseri umani. Sfortunatamente, i meccanismi ipotizzati da i sociobiologi e i biologi evoluzionisti in generale, per spiegare la cooperazione animale, hanno spiegato soprattutto, in primo luogo, la cooperazione all'interno di una famiglia, di un clan, quella che si può chiamare selezione parentale. Si è altruisti col fratello e col figlio, talvolta anche col padre, ma non con gli estranei. Non sembrerebbe esserci un motivo plausibile, immediato, per cooperare con gli estranei, se si è animali. Negli ultimi anni, tuttavia, direi per fortuna, alcuni geniali psicologi, psicologi evolutivi, biologi, hanno compreso anche i meccanismi con i quali alcuni animali cooperano e sono altruisti anche con gli estranei. Una spiegazione evoluzionistica della cooperazione con gli estranei è stata proposta da quel singolare personaggio che è Robert Trivers, o Trivers, chissà come si legge davvero, il quale nel 1971 elaborò una teoria, diciamo, matematica sulla base di opportune osservazioni, di lunghe osservazioni, soprattutto tra i vampiri dell'America Latina, pipistrelli del tutto particolari, che vi presenterò tra breve, spero. Robert Trives elaborò i suoi studi secondo cui la cooperazione tra estranei, per esempio in questa popolazione, in questa specie di pipistrelli, è basata su strategie di reciprocità. Cos'è una strategia di reciprocità? È una strategia che consiste nell'aiutare un altro individuo ora contando sul fatto che alla prossima occasione questo ricambierà il favore. Io ti aiuto ora, ma tu domani aiuti me. E se tu domani non aiuti me, io non ti aiuterò più. E questo meccanismo è abbastanza complesso da un punto di vista cognitivo perché presuppone almeno il fatto che io mi ricordi di chi sei tu. Così domani ricambio il favore, oppure ti punisco se non mi hai aiutato, sempre con una strategia di reciprocità. Tu sei gentile, io sarò gentile. Tu Sei stato egoista e io lo sarò nei tuoi confronti, sarò impietoso. Ma come fanno i pipistrelli, i vampiri, a riconoscersi l'un l'altro? Effettivamente questo è un problema, ma bisogna partire dal fatto che si riconoscono l'un l'altro, altrimenti non potrebbero attuare queste strategie di reciprocità. Trives parla a proposito di queste strategie di altruismo reciproco. Ma non è l'espressione migliore, anche se è entrata nel gergo, perché sarebbe meglio parlare di egoismo illuminato. Scambiamo un favore presente con la speranza di un favore futuro. Come vedete, la frattura tra egoismo e altruismo non è così netta. Molte azioni altruistiche sono dettate dalla speranza più o meno consapevole che vengono ricambiate. Attualmente non è sempre così. Se tu per strada ti rompi una caviglia, ti sloghi e non hai il telefonino, non hai il cellulare con te, qualcuno deve venirti a prendere, tua moglie per esempio. Incontri me per strada, che sono persona squisita, gentile, io ti presto il telefonino. E tu telefoni alla signora, io aspetto lì che lei arrivi perché così le consegno il marito slogato. Non è che posso aspettarmi che tu ricambierai il favore, io non ti conosco, è la prima volta che ci incontriamo, forse non ci incontreremo mai, ma diciamola tutta, nemmeno mi auguro che tu mi ricambi questo favore, perché non mi auguro di slogarmi una gamba. E è comunque improbabile, se me la slogo, di vederti. Ecco, queste forme di altruismo umano sembrano molto disinteressate. Come potrebbero essere spiegate? Pongo il problema, ma al momento non voglio rispondere. Un esempio, dunque, tornando ai nostri cari pipistrelli vampiri, un esempio di strategia di reciprocità viene offerto dal Desmodus rotundus, diffuso in Sud e Centro America e noto di solito come pipistrello vampiro. Questi pipistrelli vampiri escono di notte a caccia di sangue, hanno un morso morbido per cui la vittima non se ne accorge. Di solito la vittima è un animale a sangue caldo, piuttosto grosso, può essere un bovino. E loro si appoggiano, gli mettono dentro i dentini che hanno una particolare anestesia, succhiano tutto il sangue che possono e poi col loro pancione gonfio tornano nella grotta. E vedono qualche compagno che è meno fortunato. E allora cosa fanno? Gli rigurgitano il sangue succhiato in bocca e il compagno sopravvive. Tenete conto che con tre cacce sfortunate, con tre uscite sfortunate dalla grotta, tu sei un pipistrello vampiro morto. Quindi in questo caso l'altruismo reciproco salva le vite. Se qualcuno non fa queste azioni buone, non può poi pensare che esse vengano ricambiate. Alcuni biologi hanno studiato i pipistrelli vampiri riconoscendoli uno per uno con degli particolari accorgimenti. E hanno passato un tempo piuttosto lungo in mezzo al guano, cioè gli escrementi di questi pipistrelli attaccati al soffitto delle rocce, i quali ovviamente producevano i loro famosi e preziosi escrementi. Questo per dire che la biologia evoluzionistica ha un lato osservativo molto rischioso e anche molto fastidioso, faticoso, anni di osservazione sul campo. Poi però queste osservazioni vengono comprese solo da menti matematiche potenti. Una di queste è stata quella di Robert Trivers, il quale è un personaggio assolutamente eccentrico, cultore della marijuana, rivoluzionario castrista, ultra progressista, ma anche un po' maschilista. Insomma, chi vuole sapere chi sia questo signore deve leggersi un libro autobiografico appena tradotto qualche anno fa per l'Einaudi, che si chiama La follia degli stolti. La generosità di questi pipistrelli, secondo Trivers, non è affatto indiscriminata, ma è regolata dalla reciprocità, cioè dalla loro capacità di riconoscere i membri del gruppo e dalla tendenza a ricambiare i favori, cioè a condividere il cibo con coloro che in precedenza si sono comportati generosamente. Come vedete, l'altruismo non richiede solo una strategia intelligente, ma anche memoria e capacità di riconoscimento, cioè capacità cognitive. Non è un fatto sentimentale. Il pipistrello vampiro non è naturalmente buono, ma ha delle strategie intelligenti. Non le ha pensate. E come mai? È in possesso di strategie che sembrano uscite da von Clausewitz, anche se non ci ha mai pensato.